File 14, pagina 89. Vogliono dimenticare. Venerdì 22 settembre, alle ore 22, assieme a molti altri ragazzi, sono partito per l'Austria a visitare i campi di concentramento che i tedeschi avevano costruito nella nazione stessa. Alla mattina del giorno seguente eravamo a Linz, che si trova molto a nord, e abbiamo visitato un castello che si trova nelle vicinanze, il quale molto tempo prima era adibito alle cure dei bambini, e i tedeschi lo trasformarono in una specie di lager in cui i medici facevano moltissimi esperimenti umani. Ma ora le celle sono occupate da abitanti e non ci sono più prove e testimonianze. Hanno fatto sparire tutto, vogliono dimenticare. Nel cortile c'era il forno crematorio, ma è stato distrutto e ricoperto da una gettata di cemento. L'associazione degli internati politici è riuscita ad avere due camere per metterci le foto degli italiani morti in quel castello. Una di quelle stanze era una camera a gas. La visita più importante è stata quella al campo di Mauthausen. Là tutto era conservato bene, sulle fosse comuni, dove gli stessi prigionieri avevano seppellito i loro compagni morti. C'erano molti monumenti. Quello italiano era formato solamente da un muro, costruito dai parenti delle vittime. Dietro c'erano le foto e i nomi dei caduti. Mi ha colpito soprattutto la camera a gas e il grande forno crematorio. Ai prigionieri veniva detto che andavano a fare il bagno, invece andavano in una grande camera con gli innaffiatoi e un finto scolo d'acqua. Ne entravano un centinaio alla volta, perché erano pelle e ossa, e quando avevano chiuso ermeticamente le porte, dagli innaffiatoi usciva il gas, invenzione dei tedeschi, il Cyclone B. Dopo due minuti risucchiavano il gas e prelevavano i cadaveri, e subito dopo un altro centinaio entrava. Questi cadaveri poi li sezionavano per cercare denti d'oro e altre cose che potessero servire al Terzo Reich, e dopo i corpi venivano cremati. Ma di solito vi erano troppi cadaveri, quindi li tenevano in una cella frigorifera per non causare epidemie, e pian piano li cremavano. Con le ceneri dei corpi cremati prosciugavano delle paludi e con le ossa facevano il sapone. I medici tedeschi facevano anche molti esperimenti sui prigionieri. Ad un maestro olandese curvarono le ossa del corpo, compresa la spina dorsale, e lo uccisero poi con una iniezione al cuore. Facevano iniezioni del tifo e di molte altre malattie. Mettevano degli uomini in vasche, le riempivano di acqua bollente prima, poi le prosciugavano e le riempivano di nuovo con acqua ghiacciata, solo per vedere l'effetto che faceva. A un generale russo che aveva tentato la fuga riservarono una speciale tortura. Lo uccisero con delle gocce di acqua che gli cadevano sul cervello, e con il freddo che c'era ben presto l'acqua diventò ghiaccio e il generale si trasformò in una statua di ghiaccio. Dopo la liberazione dei prigionieri di Mauthausen, molti di essi erano privi di braccia e gambe. Tutti questi tipi di torture che hanno come cavia l'uomo hanno colpito non solo me, ma tutti, perché visti con i nostri occhi, ascoltando anche le parole dei nostri accompagnatori. Tutta questa mia esperienza, fatta durante la gita, ho pensato sia bene illustrarla ai miei compagni di classe che finora non ne hanno avuto la possibilità. Mauro Lucarini, anni 13. In loro c'era sempre la speranza. Ho partecipato alla gita a Mauthausen promossa dal circolo AMNU e l'ho trovato molto interessante. Abbiamo visitato città, Linz e Salisburgo, ma quel che mi è rimasto più impresso è stata la crudeltà dei nazisti. Abbiamo visitato per prima cosa un castello che ora è abitato da gente civile. Prima era un ricovero per bambini subnormali e poi diventò un covo segreto dei nazisti. Provavano sui prigionieri ogni esperimento per vedere che reazione facevano i muscoli e la pelle, ed essi erano sottoposti alle più atroci torture. A Mauthausen le cose non erano migliori. L'ordine era di eliminare i detenuti nel modo più conveniente. Già quando arrivavano erano in condizioni deplorevoli. Appena arrivati, inverno estate, si dovevano spogliare in mezzo alla piazza e rimanere per ore e ore a congelare. Guai chi guardava un superiore, veniva punito severamente, e così pure per tante altre cose. Uno dei primi metodi che vennero usati era di mettere gli uomini in una camera buia, attaccati al muro. I tedeschi li prendevano di mira e sparavano, ma questo metodo presentava degli inconvenienti, perché spesso la mira era sbagliata, perciò si sprecavano pallottole. Bisognava trovare anche un metodo per eliminare i corpi senza scavare buche, sennò tutta la Germania diventava un cimitero. Vennero usate le camere a gas e i forni crematori. Essi usavano uno stratagemma per far andare i prigionieri nelle camere. Dicevano loro che andavano a fare la doccia. I detenuti la facevano poco e quando la concedevano la dovevano fare gelata e non potevano gelare. Appena aprivano la doccia, invece di uscire acqua, usciva cianuro, un gas. Essi si servivano di tutto il loro corpo, i capelli per fare tappeti, la pelle per fare paralumi e poltrone. Il mangiare era poco, c'erano molte malattie, nessuno poteva scappare, ma in loro c'era sempre la speranza, ed era questa che li faceva resistere. Per me i tedeschi non dovrebbero cercare di dimenticare, ma devono esporre le cose come sono state, affinché i giovani non compiano altri errori, perché la guerra porta solo odio, distruzione e morte. Cinzia Staunovo, anni 12. Una vera e organizzata industria del crimine. Mauthausen, un piccolo paesino austriaco raccolto su di una collina. A prima vista si direbbe un paese come tutti gli altri, ma il suo nome è legato ai fatti più orrendi di un passato molto recente e alla morte di centinaia di migliaia di persone. Fu infatti la sede di uno dei campi di sterminio tedeschi più temuti del centro Europa. Qui venivano relegati i trasgressori delle leggi stabilite dal Führer ed erano sottoposti a pesanti lavori forzati o agli esperimenti che i grandi chirurghi nazisti effettuavano sugli esseri umani alla ricerca della fecondazione artificiale per creare gli uomini scientificamente. Naturalmente a questi esperimenti nessuna persona sopravviveva e i morti venivano utilizzati in tutte le loro parti per fornire denaro alla causa nazista. Con le ossa si faceva il sapone, con la pelle dei paralume e coi capelli delle donne grandi tappeti, con un susseguirsi di crudeli e barbariche operazioni che il medico più crudele e sadico che esista si vergognerebbe solo a pensare. Ma questa non era che una delle morti che ci si poteva attendere, perché il campo di Mauthausen era una vera e organizzata industria del crimine ed ogni giorno venivano uccisi migliaia di uomini. La maggior parte di essi veniva uccisa nelle camere a gas e quindi cremata, e non sarebbe neppure stata la morte peggiore se il sadismo dei loro aguzzini non fosse giunto a spingerli dentro con la promessa di un tanto sospirato bagno. altri venivano appesi a un gancio e lasciati in quella posizione fino alla morte, ed altri ancora, i più fortunati, venivano uccisi mediante rarissime fucilazioni. Ma la morte più ripugnante, anche se la più atroce, era la caduta dalla scala della morte. Quest'ultima non era tanto ripugnante per come era eseguita, quanto le scommesse che gli aguzzini tedeschi, spinti dal sadismo, effettuavano sulla vita dei forzati. Ogni volta che salivano le lunghe file di forzati col loro masso in spalla, infatti i tedeschi li spingevano giù per le ripide scale, ed ognuno di loro aveva in cuor suo il desiderio di fare precipitare la maggior parte possibile per prevalere sui suoi camerati e vincere le scommesse stabilite in precedenza. Queste sono alcune delle cose che ancora oggi si apprendono visitandono quei luoghi pieni di lapidi di ogni nazionalità, tese a far ricordare ad ognuno come il fascismo e il nazismo non abbiano rispetto di nessuno, in nessuna parte del mondo, e ad ammonire che nessuno è disposto a dimenticare o a giustificare. Io ho visitato quei luoghi ed ho appreso queste cose durante la gita organizzata dal circolo AMNU, e ritengo che quello che abbiamo visto rappresenti uno dei più importanti documenti storici esistenti. Esso ci insegna che per vivere bene non bisogna condizionare le proprie idee su direttive pazzesche e criminali come quelle. Bisogna invece combatterle, ma per combatterle bisogna sapere bene cosa sono e a cosa portano. Ma i libri di scuola, che dovrebbero aprirci gli occhi su queste cose, purtroppo non ne parlano. Le stesse persone importanti evitano di parlarne. I tedeschi che hanno vissuto da vicino quei momenti cercano di dimenticare, e lo fanno distruggendo tutto ciò che li ricorda. E ciò è male, perché le future generazioni, se prive di tale ammonimento, potrebbero ricadere in quei tragici errori. La lotta contro il fascismo si combatte ogni giorno in ogni luogo, sia nelle fabbriche come nelle scuole, imponendo il rispetto delle libertà e l'applicazione di una vera giustizia che elimini la prepotenza del ricco, che cambi la società in cui viviamo. Sono certo che i giovani sapranno dare il loro valido contributo in questa lotta del popolo italiano. Mirko Ragazzi, anni 14. Come una grande catasta di legname. Inizialmente posso dire che con questo pellegrinaggio ho vissuto sensazioni e visto cose che mi hanno lasciato molto perplesso. Infatti non si può non soffermarsi a pensare alla brutalità e alla disumana sofferenza con la quale furono trattati i nostri compatrioti e anche quelli appartenenti ad altre nazioni, colpite col martirio dei propri cari, come è successo per la nostra nazione. Ho potuto vedere le baracche dove i deportati venivano bestialmente ammassati, proprio come una grande catasta di legname, essendo obbligati a stare anche sino ad 8 persone in una cucetta. Bestiali anche le attrezzature con le quali venivano massacrate migliaia e migliaia di povere vittime innocenti. Ho appreso anche, con vivo senso di amarezza, che il monumento costruito in onore di tutti i caduti non è stato, come il buon senso e la logica direbbero, finanziato dal nostro governo, ma da tutti i familiari dei caduti stessi, con immensi sacrifici, e non può essere rivolto altro che uno sdegnoso sguardo al disinteresse mostrato dal governo italiano. Queste testimonianze ancora vive nei nostri cuori ci devono far trarre anche una conclusione politica, perché mentre si crede che quell'epoca è ormai lontana, e lontano anche il tempo in cui il Führer faceva dei popoli una questione di razza e voleva i suoi biondi ariani primeggiare in un folle quanto ridicolo disegno su altre stirpi, nere o gialle, o come si diceva, impure. Oggi sappiamo invece che non c'è nulla di più impuro tranne la violenza, ma Hitler è rimasto tra noi. Questo è l'incredibile, questo è l'assurdo. Il nemico ha cambiato per noi volto, divisa ed armi, ma la voce è rimasta purtroppo la stessa. Il delirio delle sue parole, distruzione e morte, è rimasto identico, e per nemico intendo tutta la trafila fascista che ci circonda, e siamo noi ragazzi che, uniti, dobbiamo portare avanti una lotta compatta e solidale, come del resto hanno fatto i nostri nonni e fanno tuttora i nostri padri, per respingere questo attacco che purtroppo è già smisuratamente stato pagato, pur non esistendo alcun debito. Vorrei approfittare per porgere il mio più sentito ringraziamento all'Associazione Nazionale Italiana Deportati Politici e al Circolo Ricreativo AMNU, che mi hanno dato la possibilità di constatare visualmente cose che un ragazzo, per formarsi un carattere, sia di vita che politico, ha bisogno di vedere. Grazie, grazie a voi tutti. Angelo Maurizi, anni 18. Pagina 97.